molti. So, tra l'altro, che Massimo e Luca devono andare via a mezzogiorno e mezzo perché devono andare a fare esami a Milano, l'Accademia,
purtroppo.
Tesi, peggio ancora, l'Accademia ha anche questi vincoli. E quindi cerchiamo di essere stringati per dare poi la parola a Paola. Due velocissime osservazioni. A parte il concetto di servizio pubblico, secondo me la storia del concetto di servizio pubblico, del dibattito normativo, ideologico, culturale, eccetera, intorno al servizio pubblico è un tema immenso, ne ha parlato senz'altro Bourdon, ma tra l'altro ci sono delle variazioni da paese a paese. In Italia il concetto di servizio pubblico è un colabrodo ed è una cosa di cui ciascuno ha fatto il cavolo che ha voluto, fondamentalmente. Credo che sia stato uno dei peggiori aspetti di questa confusione tra politica e televisione che è caratteristica dell'Italia. In altri paesi c'è stato un dibattito più ideologico, eccetera, ma spesso con elementi di autoritarismo. Secondo me io credo che sia un equivoco il concetto di servizio pubblico così com'è adesso, però sarebbe interessante da studiare più seriamente. Secondo aspetto, la questione televisione e identità nazionale. Questo secondo me è un tema cruciale, perché la televisione, ripeto, è il più nazionale dei media, e però io non penso che sia importante per la televisione, per la sua funzione nazionale, la comunità immaginata di Benedict Anderson. Non penso che il ruolo fondamentale nazionale della televisione sia stato quello di diffondere il mito della nazione, che tra l'altro era già abbastanza ben diffuso, eccetera, eccetera, da altri strumenti. Credo che la televisione abbia fatto un'operazione molto più importante per la nazione. La nazione è un mito, sì, ma è soprattutto una corrispondenza. La nazione è la corrispondenza tra uno Stato, dei confini geografici, una lingua e alcuni vaghi aspetti di cultura e così via. Da questo punto di vista il ruolo della televisione è stato cruciale, cioè ha fatto corrispondere lo Stato con la lingua e i confini laddove la scuola stessa non era arrivata del tutto. L'elemento invece, diciamo, ideologico nazionalista della televisione, secondo me, è stato abbastanza secondario. E questo si lega al problema della televisione pedagogica, al problema dei progetti di cui tu parli, che è un problema importantissimo. Tra l'altro ho qui davanti questo bellissimo numero di link su Telemilano 58, in cui il progetto Berlusconi si vede prima del progetto Berlusconi. Io mi voglio citare, perché è una frase che è stata ripresa dai curatori della rivista e secondo me è significativa. Il discorso inaugurale di Silvio Berlusconi era talmente ambizioso che, se non si fosse capito come sarebbe andato a finire, poteva sembrare quello di un semplice baiuscia milanese. Il progetto enunciato da Berlusconi all'inaugurazione di Telemilano fa ridere. Cioè, noi facciamo la RAI, eccetera, non era un costruttore milanese, non era praticamente nessuno, però il discorso fa ridere, perché appunto è una pretesa, dopodiché si è realizzato.
Esattamente poi.
Quello. Però poteva anche non realizzarsi. Allora, voglio dire, il progetto è importante, però accanto al progetto c'è il parallelogramma delle forze che gioca intorno al progetto. E secondo me questo è molto significativo. Anche Guglielmi ha delle idee particolari, però se non ci fossero stati alcuni personaggi significativi a realizzargli quei programmi lì simbolici, eccetera, lui, cioè, voglio dire, quando nasce la televisione di Guglielmi, alcuni dei suoi principali aiutanti, faccio l'esempio Giovanni Tantillo, era totalmente contrario al progetto di Guglielmi e gli mette i bastoni tra le ruote per un sacco di tempo. E Balassone, io mi ricordo una telefonata che feci a Stefano Balassone, in cui Balassone, parliamo del 87, in cui Balassone mi disse: se Giovanni Tantillo non ci rompe troppo i coglioni, faremo la televisione che vogliamo. È un esempio tipico, cioè Giovanni Tantillo era il tipico dirigente comunista della RAI, che però, è interessante questo, Giovanni Tantillo lavorava strettamente con Bernabei. L'identificazione di Bernabei con Guala e della televisione di Bernabei col progetto pedagogico di Guala è un luogo comune da Chiarenza a Monteleone, eccetera. Io non sono assolutamente convinto. Io credo che Bernabei avesse un suo progetto, solo che la differenza tra il progetto di Bernabei, quello di Guala o anche quello di Guglielmi e di Berlusconi, che Bernabei, che era un vero democristiano, non l'ha mai annunciato il suo progetto. Cioè, non trovate da nessuna parte un testo di un progetto televisivo di Bernabei.
L'ha annunciato dopo.
Sì, dopo, per rotto le palle fino in fondo con Giorgio Dell'Arti, ha fatto il libro, l'uomo di fiducia, tutto quello che volete, ma quello era dopo. Allora lui l'ha fatta, ed è quello che ha fatto più televisione in Italia di tutti, anche più di Berlusconi, e però non ha mai enunciato un progetto. Quindi la storia progettuale, questo è l'appunto che ti faccio, va fatta sui progetti detti e sui progetti non detti. E i progetti non detti spesso sono più importanti di quelli detti, almeno nel caso di Bernabei. E poi naturalmente va fatta sui progetti che si scontrano, per l'appunto. Ho fatto l'esempio banale di Tantillo nella televisione di Guglielmi, ma Bernabei, per esempio, aveva un sacco di persone a favore che sarebbero dovute essere contro, cioè funzionari comunisti, tipo Angelo Romanò, eccetera, eccetera, e tante persone contro che sarebbero dovute essere a favore, cioè democristiani molto più fedeli alla linea Guala, al Papa e così via, e che gli mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi se vogliamo fare questa storia per progetti, che secondo me è un'idea interessantissima e che innova la storia istituzionale, se la pratichiamo fino in fondo, però dobbiamo fare fino in fondo questa storia dei progetti, con detti, non detti e fazioni, eccetera, anche perché ci troviamo di fronte, nel caso italiano, a un'azienda che non è un'azienda, un'istituzione che non è un'istituzione, una delle entità più magmatiche e truffaldine che siano mai state inventate in questo paese. Dico truffaldine a ragion veduta, perché non ci sono regole precise che regolamentino la RAI, perché ogni minuto la RAI viene regolamentata dal confronto tra partiti, personale interno, eccetera. Quindi credo che questa storia, da questo punto di vista, confrontarla con i progetti di televisione di altri paesi, dove magari i progetti erano più chiari, ma non sempre, non così chiaramente, può essere estremamente interessante. Comunque ti ringrazio molto. Luca credo che dirà poco, perché con Massimo praticamente ci lavora, quindi... E poi Simone, sì, e poi un po' di discussione. Luca.
Solo anch'io su questo discorso della dimensione progettuale, mi sembra rispondere bene, in parte emerso, mi sembra giusto sottolinearlo, a quell'ansia che avevamo anche un pochino prima di una storia sistemica, di mettere assieme sia una dimensione legata ai testi, sia legata alle istituzioni, sia legata alle forme della produzione, sia legata ai consumi, o almeno ai consumi così come sono immaginati, ideati e utilizzati dalle istanze della produzione. Due minime domande, nel senso, da un lato la dimensione progettuale come l'hai utilizzata si può definire macro, si tratta di progetti molto, molto grandi, lunghi, elaborati, complessi. Mi chiedo se abbia senso, se possa essere profittevole anche indagare dei progetti più limitati, più circoscritti, più micro, non soltanto nell'ottica del target della rete digitale, ma anche, come fai emergere su questi casi macro, nell'ottica di un intrecciarsi di istituzioni, prodotti, volti, consumi, eccetera. E l'altro aspetto che completa un po' il discorso di Peppino, forse è interessante fare anche una storia dei progetti falliti. Certo. Dei progetti nemmeno mai nati, le varie nascite di La Sette a cui ti riferivi nella sua ultima incarnazione, il telesogno di cui tanto si è favoleggiato negli anni 90 e così via.
Italia 1, esempi. Italia 1, Italia Rete 1, 4,
certo, Rusconiana o la Rete 4, certo. Mondadoriana, certo. E così via.
Perfetto, Simone.
Anch'io cercando di essere breve, mi limito a una domanda. Ho trovato molto interessante come tu, lavorando appunto sull'idea anche dell'identità nazionale della TV italiana, abbia cercato allo stesso tempo di interrogarti sulla dimensione transnazionale, no? Come si vede bene come questi due aspetti, no? Vengono molto, proprio quando si cerca di vedere l'aspetto nazionale. Mi chiedevo come si può fare appunto una storia transnazionale della televisione. Diciamo che appunto, è una domanda molto difficile, ci sono almeno due modelli, probabilmente molti altri che possono essere utilizzati. Uno è il modello comparativistico, quindi cercare di comparare la TV italiana, la storia della TV italiana in questo caso, con la storia della TV italiana in altri paesi, ma per esempio un altro modello è quello di quella che in Germania è chiamata Transfergeschichte, cioè storia dei transfer culturali, cioè che quindi si cerca proprio di vedere come alcuni elementi storici viaggiano da paese a paese quindi andando oltre appunto i confini nazionali. In questo senso, per esempio, se torniamo al problema che avete che posto sia tu Massimo che Peppino sulla questione anche proprio della formazione dell'identità italiana anche a livello linguistico, che è un tema fondamentale della storia TV italiana. In questo senso, per esempio, è interessante, ad esempio, vedere come questo ha funzionato in qualche modo anche fuori dai confini italiani. Il caso più famoso è quello dell'Albania, in cui appunto la presenza di una TV italiana anche, ha avuto degli effetti importanti, no, sulle tendenze anche migratorie, almeno, come dire, quelle...
Sì.
Ma anche, per esempio, ci sono casi meno conosciuti, per esempio anche in Tunisia c'è un'intera generazione di persone cresciute negli anni Ottanta che ha imparato veramente l'italiano, a parlare, a capire l'italiano, guardando la RAI, che è appunto dà molto anche la dimensione di come possa essere importante questo aspetto di costruzione linguistica, persino anche al di fuori dei confini di uno Stato nazionale.
Perfetto. Ancora qualche minuto per brevi interventi, una battuta soltanto: nessuno cita mai che negli anni 60, quando si dice che la televisione ha insegnato l'italiano agli italiani, ci sono state le più grandi migrazioni interne della storia e è arrivata la teleselezione, cioè l'italianizzazione dell'Italia è stato un fenomeno complessivo di cui la televisione è stata sicuramente una parte, ma non il tutto. Scusatemi, no, ma questo è fondamentale, proprio per venire incontro alla cosa che diceva prima Gabriele sulla inseparabilità dei media da altri fenomeni di grandissima portata, compresi altri fenomeni mediatici tipo la teleselezione nazionale. Scusate, ci sono altre osservazioni?
Sì, una richiesta un attimo. Quando tu parli di progetto, che cosa aggiunge, che cosa toglie il definirlo progetto editoriale? Mm-hmm.
Perfetto, allora... 5 minuti di risposta,
sì,
se ce la fai.
Sì, sì, molto rapidamente. Intanto sicuramente Peppino ti ringrazio molto per le osservazioni e il tentativo del lavoro di ricerca che sto facendo esattamente va in quella direzione, nel senso della complessità della storia, delle forze e delle controforze. Alcune cose sono più note, per esempio l'ingresso dei cattolici è legato ad una battaglia furiosa che si combatte con i cosiddetti aziendali aziendalisti, certo, la continuità, certo, con Leyer, eccetera eccetera. Quello è la cosa forse più nota, però senz'altro Guglielmi è eterodosso rispetto al PC di quegli anni e i rapporti sono sempre molto complicati, quindi trovo che però questo tipo di storia in realtà non sia ancora stata fatta, per questo mi interessa,
sì,
nel senso,
sì,
per,
sì,
questo
sì.
Per questo credo sia un terreno interessante su cui lavorare, nell'ottica che dicevi tu e anche nell'ottica che anche accennava Luca, di progetti più limitati. Ci sono stati momenti...
Scusami, eterodosso Guglielmi, l'esempio di Tantillo è interessante, non tanto rispetto a un PC ideologico, sindacalizzato, eccetera, quanto a un PC che aveva un suo vecchio progetto di televisione molto più culturale nel senso tradizionale,
certo,
del termine, perché questo va detto, cioè non è che ci fosse un'ortodossia comunista nell'87, però c'era un vecchio progetto di televisione PC che era molto più culturale e tradizionale.
E comunque se pensi, sì, anche alla dicotomia di quegli anni tra rete e testata, altra cosa interessante,
ah, sì,
cioè i TG3 pensato in un certo modo,
i Curzi
e Rai 3 pensata in un modo abbastanza differente, quindi,
perfetto,
già questo è interessante. Sicuramente i progetti più limitati, penso agli anni 70 che ho tralasciato in maniera molto rapida, insomma Fichiera, insomma tutta una serie di cose più limitate che magari non diventano un progetto in senso macro come dicevo io, ma senz'altro sono interessanti, e i progetti falliti, i modi di immaginare la televisione in maniera diversa, per esempio c'è tutta la storia dei tentativi di immaginare una televisione privata già in epoca di monopolio. E questa è tutta una storia da raccontare, insomma, che ancora manca. Per quanto riguarda il rapporto con la televisione transnazionale, televisione identità, l'approccio che mi pare che si stia praticando è sostanzialmente un approccio comparativo, con enormi difficoltà, che sono quelle di cui si diceva prima, enormi difficoltà legate al fatto che per la
per esempio le fonti. Io ho la sensazione, facendo questo tipo di lavoro, che intanto l'Italia purtroppo è una situazione drammatica, perché non, le fonti di archivio, anche di archivio audiovisivo, sono molto difficili da reperire, ma anche le altre fonti, e la testimonianza di Gabriele di prima è del tutto significativa. Quindi è molto difficile, perché da un lato, soprattutto gli storici della televisione, insomma, poi la storia della televisione non è così, cioè non ha così tanti anni, però gli storici della televisione dei paesi, per esempio, come dicevo prima, mediterranei, fanno fatica poi a riportare, riscrivere le cose, a farle conoscere anche, per esempio, scrivendo in inglese. Quindi c'è proprio una difficoltà da questo punto di vista. E io credo che, proprio perché la storia della televisione non è così, è abbastanza recente, c'è davvero ancora tanto da fare sulle storie della televisione nazionale. E un approccio comparativo si può sviluppare nel momento in cui tanti di questi lavori sono stati fatti. Sul rapporto televisione-identità, per esempio, ci sono tutta una serie di studi interessanti sulla televisione transfrontaliera, piuttosto che sulla televisione, i casi che facevi tu, ma anche sui cosiddetti small countries. Noi abbiamo fatto un lavoro recente sulla Svizzera. La Svizzera è un caso estremamente interessante, perché la Svizzera si trova, le tre più principali identità linguistiche si trovano a confrontarsi con un forte servizio pubblico che però ha la concorrenza dei canali linguisticamente omologhi, Germania, Austria, Francia e Italia, e quindi questo è un altro modo di fare storia della televisione in senso transnazionale. E infine il tema del progetto. Sì, secondo me questi progetti sono forse dei progetti culturali, che vanno, a mio avviso, oltre la semplice dimensione editoriale. Sono dei progetti più grandi, hanno una visione culturale di quello che può essere un mezzo come la televisione. Però è un po' la mia idea, non so se ho ragione, non so se intendevi questo quando parlavi. Cioè, il progetto editoriale mi sembra un po' una definizione un po', va un po' stretta, però.
La mia domanda era proprio cosa aggiunge e cosa toglie in quel caso lì, cioè in che direzione costringe, quali dimensioni che tu stai considerando rimangono fuori.
Certo, se prendiamo il progetto elaborato dai cattolici, il progetto appunto tradizionale della televisione delle origini, a mio avviso il progetto va ben oltre, è un progetto culturale di ampia portata, va davvero ben oltre, che poi sia vero o no, però l'idea che la televisione sia uno strumento di formazione dell'identità nazionale, linguistica, eccetera, è qualcosa che va molto oltre l'idea di un progetto editoriale. A mio avviso è un progetto culturale in senso davvero, davvero molto più ampio. Quindi c'è anche forse l'idea, e questa forse è una differenza poi con quello che accade con la televisione commerciale, cioè c'è l'idea, sia nel progetto dei cattolici, sia in quello diciamo di Guglielmi, della televisione di Rai 3 degli anni 80, che una visione del mondo, vogliamo dire un'ideologia, sia in qualche modo in grado di orientare e governare un mezzo come la televisione. Questa cosa, a mio avviso, rappresenta un elemento che viene quasi del tutto meno invece con la televisione commerciale, quando la televisione forse diventa essa stessa una sorta di neocultura, che non ha più bisogno di presupposti ideologici forti.
Ok, Paola Valentini ci parlerà di storia della